Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Un'altra domenica insieme per circa mezz'ora dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Pop per parlare di cucina, alimentazione, cultura gastronomica, per parlare come stiamo facendo in tutte queste settimane tra luglio, agosto e settembre, per parlare di presidi slow food. Lo stiamo facendo recuperando un tema che è stato un tema portante, dice di buono, nelle prime stagioni di questa trasmissione. Stiamo facendo come marcia di avvicinamento a un evento a cui sarà presente Radio Popolare a Torino per Terra Madre, Salone del Gusto 2026, dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Torna infatti nel centro della città piemontese Terra Madre per un'edizione particolarmente significativa. Già lo era perché quest'anno Slow Food compie 40 anni, ma questa 16ª edizione di Terra Madre sarà chiaramente dedicata anche al ricordo del fondatore Carlo Petrini, scomparso a maggio di quest'anno. Radio Popolare sarà presente con diverse trasmissioni durante i giorni di Terra Madre, appunto dal 24 al 27 di settembre. C'è di buono ci sarà e in queste puntate che ci accompagnano appunto all'inizio di Terra Madre stiamo raccontando alcuni presidi slow food particolarmente interessanti, andando in giro per l'Italia e dando spazio a quello che è un progetto centrale per la vita di slow food e per un tema altrettanto centrale, che è quello della biodiversità, la biodiversità sarà proprio il filo conduttore di questa 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto. Anche in questa puntata quindi vi porterò a scoprire una storia agricola, una storia di un presidio slow food che in particolare ci accompagnerà verso la Puglia. Tra poco vi presento la nostra ospite di oggi. Allora, come vi dicevo, siamo in compagnia della referente dei produttori del presidio Slow Food della Mandorla di Toritto, quindi andiamo verso la Puglia. Con noi c'è Emilia D'Urso, grazie di essere con noi intanto e buona giornata Emilia.
Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato alla vostra trasmissione.
Grazie a lei per la sua disponibilità. Io vorrei partire dalla sua descrizione di quello di cui parleremo nel corso dei prossimi minuti, cioè la mandorla di Toritto, che oggi sappiamo essere una delle mandorle più pregiate in Europa, negli anni scorsi sicuramente era una coltivazione che aveva dei problemi. Ma intanto, com'è fatta la mandorla di Toritto? Quali sono le sue caratteristiche più importanti e anche più distintive?
Allora sì, in effetti ha centrato il punto. Oggi la mandorla di Toritto ormai è molto famosa, addirittura è riconosciuta come una delle mandorle più pregiate a livello europeo, ma fino a 20-25 anni fa la mandorlicoltura qui a Toritto veramente era in uno stato di crisi che sembrava per tutti ormai irreversibile. E quindi una profonda crisi fino alla fine dello scorso millennio, e in effetti un'intera tradizione, un paesaggio agrario di singolare bellezza rischiavano di scomparire. Però d'altro canto noi sapevamo che avevamo la fortuna di produrre qualcosa di livello molto alto sia dal punto di vista organolettico che nutrizionale, ed effettivamente era un peccato che tutto andasse perso. diverso. Fu onestamente un mio intuito, appunto ascoltando il genius loci del mio territorio, quello di voler salvare la biodiversità appunto relativa ai nostri mandorli, contattando allora oltre 20 anni fa Piero Sardo, che venne a trovarmi nella mia masseria a Pila Palucci, e insieme a lui appunto delineammo tutto il percorso che poi avrebbe portato in tempi abbastanza rapidi, insomma, alla predisposizione del disciplinare di produzione di Slow Food. Quindi fummo subito selezionati per l'arca del gusto, quindi nei prodotti rientrammo a pieno titolo tra i prodotti assolutamente da tutelare, da salvaguardare. Certo. E nel 2004 fu istituito il presidio di Slow Food, quindi partecipammo per la prima volta al Salone del Gusto di Torino, e si può dire che di lì è iniziata una lunga marcia per la valorizzazione, e il recupero, la valorizzazione e la promozione della nostra mandorla, che ecco perché dicevo ora è così famosa, ma è stato un grande lavoro di recupero e di promozione della nostra mandorla.
Le faccio una domanda rispetto alle principali motivi della crisi che stavate affrontando. Quali sono le principali problematiche che avete dovuto affrontare?
Sì, allora intanto varie problematiche. Bisogna riconoscere che ormai avevamo impianti di mandorlicoltura che praticamente è presente nel nostro territorio da tempi immemorabili. Avevamo impianti obsoleti e da questo punto di vista anche le politiche agricole comunitarie non ci aiutavano affatto, perché loro tendono tuttora in realtà a supportare anche economicamente prodotti di massa, le cosiddette derrate, commodities, mentre il nostro comunque era un prodotto di nicchia e non veniva assolutamente aiutato dalla comunità europea. In più, cosa molto grave per noi, il mercato era subissato ormai dalle mandorle californiane, spagnole, insomma mandorle dagli standard qualitativi molto bassi, ovviamente, però dal prezzo altrettanto basso, un prezzo da discount. Purtroppo il consumatore allora non riusciva a distinguere che anche il prodotto era un prodotto da discount, perché era un prodotto pieno di acqua e di pesticidi, dalla parte agronomica fino veramente al trasporto, e insomma un prodotto veramente... Però il prezzo purtroppo dettava le regole sul mercato, e questa è la legge purtroppo del mercato, cioè il prodotto cattivo spazza via quello buono.
Certo.
Di qui ecco il grande sforzo di studiarci le nostre mandorle e comunque voler portare avanti un discorso di qualità del nostro prodotto. Era l'unica strada ovviamente che poteva salvarci. Un discorso di qualità legato alla materia prima, al prodotto, ma anche legato al territorio, all'ambiente, quindi una tutela della salute della mandorla, dei nostri consumatori, ma anche della salute dell'ambiente. Erano tutti aspetti che dovevano andare di pari passo, questa era la mia idea, e che poi onestamente al momento sembrava un po' bislacca, adesso dopo anni insomma si riconosce a pieno titolo che è stata un'idea vincente, è stata una storia di grande successo.
Quali sono secondo lei le caratteristiche di questa mandorla di Toritto che la rendono un successo e che hanno in qualche modo trainato questi 20 anni di presidio?
Sì, il successo, diciamo le caratteristiche sono di unicità. unicità delle, appunto, delle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche, quindi sia dal punto di vista del sapore, sia dal punto di vista della parte nutraceutica, la nostra mandorla viene considerata una mandorla di eccellenza. E questo è dovuto ad un terroir unico, che è, diciamo, la caratteristica imprescindibile per queste caratteristiche uniche. La presenza della pietra calcarea di Bari è il primo elemento fondamentale del nostro terroir, ed è, diciamo, il piccolo grande segreto legato alla qualità della nostra mandorla. E la pietra calcarea di Bari, che pensate, dai 70 ai 100 milioni di anni più antica rispetto alla cosiddetta pietra calcarea di Altamura, che pure è così vicino a noi, a pochi chilometri, ma già cambia completamente il nostro paesaggio. E quindi anche la sostanza, diciamo, perché la nostra pietra calcarea ha caratteristiche uniche di impermeabilità e consistenza, rendendo quindi ottimale la distribuzione dell'acqua piovana ed evitando i problemi alle radici dei mandorli, che purtroppo ci sono. Poi l'humus dell'antico bosco, di questo comprensorio, pensate, un bosco che viene considerato una delle perdute meraviglie botaniche dell'Italia meridionale e che fu fatto tagliare dai piemontesi, ahimè, subito dopo l'unità d'Italia per evitare che i briganti, che erano arrivati qui vicino in Lucania, salissero la via per Bari nascondendosi nel bosco. E però, ecco, diciamo, questo scempio portò però a questo aspetto positivo, perché si moltiplicarono le piante dei mandorli. Quindi, dicevo, la pietra calcarea di Bari, l'humus dell'antico bosco, le brezze marine convogliate dalle lame premurgiane, le lame sono antichi corsi d'acqua ormai asciutti che vanno verso il mare Adriatico. Ebbene, questi elementi, uniti naturalmente alle nostre varietà autoctone, Filippo Cea ed Antonio De Vito, rappresentano un terroir davvero eccezionale, che danno alla nostra mandorla proprietà organolettiche elevatissime. Tanto è vero che, diciamo, nel panel di degustazione fatto insieme a Slow Food è risultata una mandorla dal sapore intenso, ma nello stesso tempo equilibrato, elegante, raffinato, insomma. E con un ormai celebre retrogusto di burro, soprattutto esaltato dopo una leggera tostatura. E
Certo.
poi, anche dal punto di vista nutraceutico, la nostra ormai viene considerata un vero e proprio cibo della salute, un integratore alimentare naturale, che dovremmo assumere tutti i giorni come, appunto, la pillola della salute.
Una domanda, una curiosità. Ci
Prego.
sono due cultivar, diciamo, due varietà che lei ci diceva, portano dei nomi, Antonio De Vito e
Sì.
Filippo Cea.
Sì.
Come mai hanno questi nomi?
Curiosamente, sono le uniche mandorle portano il nome dei cittadini torittesi, non a caso, che
Certo.
le individuarono. Filippo Cea era un bravo agricoltore che, appunto, selezionò, perché allora Toritto è una terra di mandorli, come dicevo, da tempo, da sempre praticamente, proprio per questo terroir particolarmente vocato alla mandorlicoltura. E Filippo Cea fu così bravo da saper selezionare queste mandorle che nascevano spontaneamente sulle piante, considerandole di superiori rispetto ad altre.
Ok.
Così come l'Antonio De Vito, invece, curiosa è la storia di Antonio De Vito, perché era l'amministratore dei fondi ecclesiastici, tra l'altro confinanti con le terre della mia tenuta, della mia masseria Pila Palucci. E non a caso sono vicine alla mia masseria, la pianta madre è veramente vicina. E anche questo amministratore, evidentemente, era un bravo amministratore, selezionò un'altra cultivar autoctona che ha preso il suo nome, Antonio De Vito, che è altrettanto straordinaria come la Filippo Cea, addirittura non presenta quello che viene definito un piccolo difetto della Filippo Cea, non sostanziale ma solo dal punto di vista morfologico, cioè la gemellare. L'Antonio De Vito invece è la mandorla singola piena.
Molto, molto interessante, molto curiosa come cosa, mi sembrava il caso di appunto sottolinearla. In questo momento, come racconterebbe il panorama dei produttori, di cui poi lei è la referente per il presidio Slow Food? Chi sul vostro territorio oggi si impegna, anche grazie appunto alla protezione offerta dal presidio, chi si impegna per portare avanti questa coltivazione così prestigiosa, così importante?
Beh, allora, il presidio di Slow Food è costituito da un'associazione di produttori che osservano, aderiscono insomma al disciplinare di produzione del presidio di Slow Food, che prevede innanzitutto l'adesione alla coltivazione biologica e poi tutta una serie di misure agronomiche da dover osservare durante la campagna agraria, impostate appunto sulla tutela della sostenibilità e della biodiversità. Quindi le potature che devono essere annuali, quindi una continua manutenzione della pianta, seguendo la tipica predisposizione della potatura alatorittese, l'albero alatorittese, cioè il livellamento delle diramazioni più alte, che io definisco insomma in maniera che intanto hanno caratterizzato il nostro paesaggio collinare e che io definisco in maniera poetica i prati nel cielo, perché dall'alto si vede appunto questo caratteristico paesaggio torittese dei mandorli, livellati tutti diciamo, nelle diramazioni più alte. Ed è veramente una sensazione estetica notevole la vista di queste piante, naturalmente fino alla caduta diciamo, delle foglie nel periodo autunnale. E poi l'irrigazione prevista all'aridocoltura, purtroppo bisogna dire che nelle ultime annate, quest'anno è stata veramente quasi tragica, il rischio della siccità ormai è annuale, quest'anno è stato molto pesante e quindi è prevista solo un'irrigazione di soccorso alle piante nei periodi in cui è necessario. E poi c'è tutta la parte diciamo la parte della concimazione organica, tutta prevista in maniera dettagliata, sempre in maniera sostenibile, e la raccolta delle mandorle attraverso metodi tradizionali, cioè con le pertiche di castagno. E i teli sotto le piante, l'asciugatura rigorosamente al sole, la smallatura viene fatta in maniera meccanica con una macchina tradizionale e poi lo stoccaggio. Insomma, la presenza dell'uomo nelle nostre aziende è ancora molto importante e c'è una bassa meccanizzazione, oltre che zero chimica, ovviamente.
Certamente. La cosa che ci raccontava dei prati nel cielo, oltre alla definizione appunto poetica e
Questa non è una
suggestiva,
definizione tecnica, è
no,
una
no,
mia
certo,
definizione poetica.
assolutamente, però credo che ci aiuti a raccontare anche un altro elemento che credo spesso faccia parte della storia dei presidi Slow Food in giro per l'Italia, non soltanto per l'Italia, ovvero il rapporto, direi inscindibile, tra queste coltivazioni e il paesaggio, dato che, quello che lei ci raccontava ha anche evidentemente a che fare con una cura del territorio di cui gli agricoltori, sono, certamente responsabili, diventando appunto dei custodi, come spesso si dice. Mi sembra che per quanto riguarda la mandorla di Torito, questo sia particolarmente vero.
Assolutamente, è un aspetto imprescindibile. Cioè, appunto, i produttori che fanno parte del presidio di Slow Food devono praticare i principi di tutela della biodiversità, quindi anche quindi la ricerca dei sapori perduti, ma anche la tutela dell'ambiente. E assolutamente, cioè, le due cose vanno assolutamente di pari passo, è fondamentale.
Certo.
Perché secondo me, sì, la qualità non si può perseguire con la quantità, ma con la tutela dell'ambiente. E beh, insomma, poi sono I principi fondamentali di slow food, il buono,
Assolutamente.
il pulito, il giusto, cioè l'alta qualità sia organolettica, cioè perché il prodotto deve essere anche buono, si deve ritrovare anche con tecniche agronomiche sostenibili e nel rispetto appunto del territorio. E poi giusto perché tutto questo è molto faticoso, vi assicuro che non è semplice produrre una materia prima di grande qualità con questi metodi. È
Assolutamente.
complicatissimo, soprattutto in questo periodo dove il rischio della siccità estrema si abbina al rischio di gelate.
Quello che stava dicendo Emilia D'Urso, vi ricordo, referente dei produttori del presidio Slow Food della Mandorla di Torito, mi sembra particolarmente interessante. C'è evidentemente un impatto, così come sostanzialmente su tutti i processi agricoli del cambiamento climatico sulla vostra coltivazione.
Assolutamente, e questo è veramente problematico. Ogni anno ci sono eventi atmosferici, climatici che incidono, diciamo, sul percorso agronomico della campagna agraria. Ogni anno ci sono novità. E quindi, ripeto, si passa dalla siccità e usciamo quest'anno da quasi 5 mesi, di un periodo lunghissimo. Di caldo torrido e senza una goccia d'acqua che sia caduta dal cielo. Quindi pensate un po'. Di contro poi avremo poi il problema opposto in inverno,
Sì.
soprattutto nel periodo della fioritura dei mandorli che avviene a fine febbraio, inizi marzo, il periodo della gelata. E lì basta un'oretta notturna, diciamo, dove c'è l'escursione termica tale da provocare la bruciatura dei fiori, dei mandorli, e quindi significa compromettere un intero raccolto annuale. Sì, le problematiche si fanno sentire sempre di più. Noi cerchiamo di difenderci, di preservare sempre l'alta qualità della nostra materia prima, intensificando i lavori agricoli. Ecco, rafforzando la pianta nei periodi giusti e insomma paragonandola un po' all'essere umano, dobbiamo prevenire piuttosto che curare. Quindi rendendo forte la pianta con dei buoni metodi agronomici, cadenzati nei tempi giusti e assolutamente costanti, e rinforzandola anche con una buona concimazione organica, quindi il terreno deve essere sempre sano, il suolo. E si può affrontare un lungo periodo di disagi come quello che è. Certo, speriamo che non peggiori la situazione perché poi può diventare
Certo, eh sì. Certo.
sempre più complicato. Sì, noi stiamo risentendo tantissimo, tantissimo del cambiamento climatico, noi lo testiamo ogni giorno. Mi creda, per noi è un problema serio, noi agricoltori è un problema assolutamente serio.
L'ultima cosa che volevo chiederle ha a che fare con uno sguardo verso il futuro. Avete sicuramente costruito qualcosa di molto importante in questi anni. Quali sono, dal vostro punto di vista, gli obiettivi per le prossime stagioni, per il futuro appunto della mandorla di Torito?
Ah, gli obiettivi sono sempre quelli di portare avanti questo discorso di tutela di un prodotto di alta qualità e nello stesso tempo dell'ambiente, perché diventa sempre più difficile e problematico abbinare le due cose con queste annate appunto particolarmente difficili per noi agricoltori e promuovere insomma, sempre di più un prodotto coinvolgendo i giovani agricoltori, appassionandoli ad un'agricoltura che non abbia come punto di vista la quantità, insomma la standardizzazione, ma assolutamente il contrario, cioè la qualità. Quindi non guardare alle quantità, ma alla qualità di ciò che si produce, innamorandosi di quello che si fa. Perché poi alla fine ci sono anche delle ottime gratificazioni, eh? La nostra mandorla, che prima veniva considerata un prodotto di massa nei periodi di grande crisi, adesso viene considerato un prodotto di grande qualità, molto ricercata nelle pasticcerie di alta qualità, gelaterie che vincono i premi, tonorifici, insomma, anche i ristoranti gourmet. C'è, ecco, una bella richiesta in fasce di clientela che capiscono la qualità di quello che stanno acquistando, e una volta provata, la cosa più bella è questa: non chiedono più il prezzo della nostra mandorla, ma la comprano a prescindere dai prezzi, perché hanno capito diciamo, l'unicità delle caratteristiche di questa mandorla anche nella lavorazione. Per esempio, nella lavorazione della pasta reale, la nostra mandorla ha una resa molto alta, oltre che grande sapore. E queste sono tutte cose che si comprendono. Cioè, ricordo un mio cliente che mi ricorda ogni volta che la compra e mi dice: ogni volta che lavoro con la sua mandorla è come lavorare la panna e il burro. Ecco, lei lo sa, nella cucina quando si usa la parola burro
È
è
una cosa
sempre qualcosa
positiva,
di raffinato,
sì.
è molto
È sempre un complimento.
rassicurante. Insomma, questa è la migliore gratificazione rispetto ai grandi
Assolutamente.
sacrifici lavorativi. E nella mia masseria io cerco sempre di perseguire, diciamo, la filosofia aziendale di produzione va oltre i disciplinari per ottenere le certificazioni del biologico, del presidio di Slow Food.
Certo.
Ma ecco, va veramente oltre. Si
Certo.
cerca di ottenere prodotti di alta qualità.
La masseria si chiama Pila Palucci, ed è la masseria appunto di cui è responsabile Emilia D'Urso, referente del presidio Slow Food della Mandorla di Torito, che io ringrazio davvero molto per tutto quello che ci ha raccontato in questi minuti. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro a lei e a tutti i produttori del presidio. Grazie ancora.
Grazie a voi. Quando volete potete venire a trovarmi in masseria. Siamo a Toritto, esattamente a metà strada tra Bari e Matera, in un paesaggio agrario di singolare bellezza e tra l'altro alle porte del Geoparco UNESCO dell'Alta Murgia.
Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono, ce ne sarà un'altra domenica prossima dalle 12.30 alle 13, ma se volete recuperare le passate puntate di C'è di Buono ci sono sempre i podcast sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app, sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Per adesso io vi saluto, vi lascio alle notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Pop, ciao da Nicola Vecchia.